Avete sentito che ci sono tanti modi di raccontare il Natale, tantissimi. Per esempio, quello delle poesie dei bambini della scuola materna. Allora, in genere, un po' meno oggi, ma si delega a loro il giorno di Natale di raccontare la poesia che hanno imparato, no? E ci sono poi mille modi, quelli del presepio, per esempio, quelli del folklore, quelli delle fiction, no? Anche quelle dei Vangeli, perché i Vangeli stessi, come abbiamo ripetutamente ascoltato in questi giorni, usano più registri per parlare del Natale. E anche i Vangeli, per esempio, usano il registro in maniera magistrale, molto sapiente, perché le fiabe, alcuni aspetti fiabeschi dei Vangeli dell'infanzia, in realtà poi sono molto ricchi di significati, bisogna imparare a leggerli, no? Quindi anche il genere della fiaba che Matteo e Luca usa quando parla degli angeli, quando parla dei magi, quando parla dei pastori, è un presepio, no? E però poi, come abbiamo sentito oggi, in particolare in questo inno, in questa poesia di Giovanni, i Vangeli usano anche questo registro più teologico del mito. Sapete cos'è un mito, no? Cioè l'umanità cerca di spiegare il senso di ciò che sta sperimentando, della sua storia, con dei racconti che risalgono all'origine. Cioè ci sono certi modi, che è stata la maniera più spontanea di far filosofia, no? Di spiegare il significato delle cose, il logos del mondo, il significato del mondo. E ai tempi in cui i cristiani hanno composto, alla fine del primo secolo, questo inno, c'erano tutti dei racconti sul logos, gli gnostici per esempio, no? I filosofi di allora, che raccoglievano in una spiegazione il senso della storia, il senso del mondo. I cristiani il senso della storia del mondo lo raccontano così, raccontando un mito, ma nel senso forte, un mito teologico, che ha come protagonista Gesù. Gesù per i cristiani è il logos del mondo. Guardate che è forte. È forte questo discorso dei cristiani, cioè è come se noi partecipassimo a un dibattito pubblico di dire ma qual è il senso della vita con tutte le tragedie, le cattiverie, le violenze che ci sono, con tutto l'amore, con tutto il coraggio, come si fa a spiegare? Uno dice il senso di tutto questo è Gesù. E adesso ti dico come secondo noi Gesù è la spiegazione della storia del mondo. Per fare questo discorso, per fare questo racconto della vicenda straordinaria di Gesù, che è il loro Signore, in Gesù noi riconosciamo il Signore della nostra vita, cioè quello che ci indica veramente il cammino della nostra. Per fare questo cosa fanno? I cristiani usano la Bibbia, hanno lì questo patrimonio di parole, di significati, di racconti. E in particolare si riferiscono alla grande teologia della sapienza. Avete sentito la prima lettura, no? Cioè la Bibbia dove si racconta che la sapienza di Dio, se ricordate anche il testo dei Proverbi, no? Dove la sapienza, come nel testo del Siracide di oggi, sono i libri sapienziali, no? Dove la sapienza loda se stessa, racconta se stessa e dice «Io, quando il Signore tracciava il cerchio del cielo, quando raccoglieva i mari, quando faceva le fondamenta della terra, io ero col Signore come architetto, come delizia della creazione di Dio». Quindi la sapienza di Dio che presiede alla creazione, quindi che sta prima della creazione e che crea, e che poi, avete sentito anche nel testo di oggi, quando c'è stata la creazione gli è venuta voglia di venire giù anche lei a abitarci, no? E dice, ma abbiamo fatto su un mondo così bello, e la sapienza di Dio dice, ma io voglio una casa lì dentro, voglio una tenda. E infatti il testo dice, stabilisci la tua dimora in Giacobbe. E è tutta appunto la storia della conversazione, della sapienza, della parola di Dio, con Abramo, con Mosè, con i profeti. Perché la sapienza, questo è il grande tema per esempio dell'Esodo, si incarna nella legge, nella parola che Dio dà all'uomo per il viaggio, si incarna nella legge dell'alleanza che accompagna il cammino del popolo verso la terra promessa. Sta roba qui, Maria e Giuseppe, per fare un caso, quando andavano in chiesa, quando andavano appunto in sinagoga, si sentivano raccontare queste robe qui. Che la sapienza di Dio che ha creato il mondo e che poi è scesa sulla terra per condurre il popolo dall'Egitto verso il deserto, la terra promessa che celebriamo nella Torah, nella legge. Questo è lo schema con cui i cristiani leggono la storia di Gesù. Gesù è la sapienza incarnata di Dio. Allora, se questi primi due piccoli passi li abbiamo fatti, possiamo allora, se volete anche usare il foglietto che vi aiuta molto, il testo, possiamo leggere questo testo che, ripeto, racconta il Natale, cioè racconta cosa vuol dire che la sapienza di Dio è diventata un bambino, si è fatta carne, no? Allora, proviamo. La prima strofa, l'origine misteriosa di Gesù. È come se io dicessi, se vuoi capire chi è Gesù, guarda dove ti porto. Cioè, devi venire lì, se no non capisci niente di Gesù, capito? Ti porto dove Gesù è presso Dio. Gesù è il Verbo, è il Logos. Sono tutte parole, Logos è in greco, Verbo è in latino, e noi usiamo questo termine. Gesù è la parola di Dio, anzi è la parola che è Dio, la parola che preesiste alla creazione. Prima che ci fosse questo nostro mondo c'era la parola in principio, all'origine di tutte le cose che noi vediamo che esistono e quindi hanno avuto un inizio, prima di tutte ste cose che hanno avuto inizio, era la parola. E la parola era davanti a Dio, perché se non hai davanti uno non parli, no? Era presso Dio e era Dio. Traduciamo, prima che ci fossero tutte le cose, c'era Dio che parlava a Dio. Cioè, per capire Gesù, bisogna risalire a un Dio che parla. A un Dio che vuole esprimersi, che vuole comunicarsi a qualcuno. Se non c'è questa idea forte della parola di Dio che parla, Gesù è una bella storia, bellissima, ma che appartiene a tutte le cose che iniziano e finiscono di questo mondo. Allora, Dio che parla a Dio. Seconda strofa. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, cioè uno che parla. Non è che può star lì sempre di fronte a uno e parlare solo a quello. Cioè la parola di per sé esige degli ascoltatori, esige degli amici. Dio non può restare chiuso in se stesso. Vuole amici, vuole raccontare storie, vuole ascoltare anche quello che gli altri dicono. Ed è da questo che il mondo e la storia degli uomini, tutto ciò che noi vediamo, sono partiti dalla parola di Dio. Ti ricordi Genesi, il capitolo primo, il libro che i nostri vecchi hanno scritto per spiegare, insieme ai preti in quel caso, che hanno scritto per spiegare come è stato creato il mondo. Continua a dire, primo giorno Dio disse, secondo giorno Dio disse, disse, è dalla parola di Dio che nasce la creazione. Cioè, Dio crea con la parola. E perciò, guardate cosa dice Giovanni, senza la parola non esiste niente. Tutto ciò che è creato sta nella parola. Che è come dire, tutto ciò che esiste ha dentro un senso. E i cristiani stanno pensando, il senso è Gesù. Cioè tutto ciò che esiste sta parlando di Gesù o con Gesù, tutto esiste in Gesù grazie a Gesù in quanto parola di Dio, in quanto verbo. Pensate anche a quei cinesi, che loro non conoscono il bambino, non lo venerano. Ma secondo questo testo, la parola di Dio è la luce che c'è in ogni uomo, in ogni cosa, il senso delle cose, che viene dalla chiamata di qualcuno, viene dal rivolgersi di qualcuno, no? E difatti, guardate i versetti 4-5, in Lui era la vita e la vita era luce. Che bella sta roba qui. Cioè la vita non è un fatto solo biologico, materiale, è parola, è luce, Era la luce degli uomini. E coerentemente con questa riflessione, no? La vita che esce dalla parola, dall'origine, esce come parola, esce come luce. La vita ha dentro la parola. Tutte le cose che sono nel mondo e di per sé sono opache, perché sono oscurate dalle tenebre del mondo, tutte le cose risplendono. Le lucine di notte del Natale, capito? Tutte le cose risplendono, hanno dentro una luce che le tenebre del mondo non riescono a spegnere. Cioè c'è nell'uomo, mi riferisco all'uomo perché appunto siamo qui e siamo i più belli del mondo, i più riflessivi, ma tutto, se uscite, tutto ha dentro una luce, appunto. E soprattutto in noi, evidentemente. Questo splendore che c'è nell'uomo è acceso da Dio. Dalla parola di Dio, dalla relazione che Dio stabilisce con ogni uomo. Per cui, guardate, il discorso è sempre su Gesù, E questa è la paradossalità di questo discorso. In Gesù Dio realizza questo sogno di unirsi come luce, come parola ad ogni uomo. Gesù, infatti, è la luce che illumina ogni uomo. Capite bene la differenza da Giovanni Battista. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone della luce, non era lui la luce, doveva dare testimonianza alla luce. Cioè, mentre scrivono ste cose, questi qui stanno ancora un po' litigando coi battisti, i discepoli del Battista, che dicono, sì, Gesù è stato bravo, però il Battista è venuto prima. Cioè c'era la discussione tra i cristiani e i battisti. Allora nell'inno inseriscono dentro di dire, ok, mettiamo al posto suo Battista, un conto è Gesù, un conto è il Battista. Giovanni Battista non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Parentesi. Ma noi torniamo invece a Gesù, appunto. Veniva nel mondo la vera luce. A Giovanni gli piace questa roba della verità. Il vero pane, la vera vigna, no? La vera luce, quella che illumina ogni uomo. Cioè la vera luce è quella che a partire dalla parola di Dio, dall'iniziativa che Dio prende di rivolgersi ad ogni uomo, di donarsi come amico dell'uomo, di ogni uomo, la luce vera che illumina ogni uomo, quella luce, quella parola che avendo creato il mondo è venuta tra i suoi, no? O no? è lui che ha creato il mondo, dice adesso vado a trovarli. Incontra invece delle resistenze, strano. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. È quello che è successo a Gesù, no? Ma a quanti lo hanno accolto, a quanti hanno creduto alla parola, ha dato il potere di diventare figli di Dio. E il verbo, qui è proprio sto discorso adesso incontra proprio Gesù, capito, no? È presente il risorto, che dice Signore, no? Dico il risorto perché nel risorto si capisce chi era Gesù, si capisce chi abbiamo incontrato, quello che abbiamo toccato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo, il verbo della vita, appunto, no? Qui lo incontriamo, il verbo, senza cessare di essere quella parola che sta presso Dio, che è Dio, quello che esiste da tutta l'eternità. La parola è entrata nel tempo e nella storia umana. L'essere divino, che è stato introdotto all'inizio, in principio era il verbo, no? Proprio l'essere divino si è fatto carne. Sapete cos'è la carne? È quella roba che campa qualche anno viva. E quando si dice carne si vuol dire l'uomo nella sua fragilità, nella sua mortalità. E la sua casa è una tenda. È presente una tenda, quanto dura? Qualche anno? E poi si sposta, un'abitazione fragile, leggera, passeggera, mobile, che richiama la tenda del deserto nella quale Dio alloggia per seguire gli uomini, perché gli uomini poveretti hanno solo una tenda da spostare in questo mondo, no? Il verbo, la parola, si è fatto carne e ha preso una tenda tra noi. Questa in cui siamo qui stamattina, che pure di muri così dura di più, ma è una tenda, hai capito? Noterete dopo, se portate a casa sto foglietto, lo leggete, noterete che a partire da qui la parola verbo non c'è più. Non c'è più il verbo. Adesso c'è qui un uomo. Quello che vediamo è un uomo. In quest'uomo, adesso sì, possiamo dire, andiamo a conoscere il bambino, vediamo come cresceva, vediamo come è partito da casa, come è andato giù al Giordano, dove c'era il Battista, come è risalito in Galilea, cosa ha detto, cosa succedeva quando diceva quelle cose lì, come mai ha dato così fastidio, l'hanno processato, in che cosa consiste il processo, come è morto, come è nata da lui una cosa. Adesso sì, sta roba diventa decisiva, hai capito? Perché adesso la parola è lui, è un uomo. In quest'uomo, noi, i cristiani, vediamo la gloria di Dio. Quello che poi nelle discussioni dei concili, nella teologia, chiameremo la divinità di Gesù. Gesù è Dio. È la gloria di Dio che si manifesta in un uomo. La divinità ha caratteri umani. In Gesù splende, ovviamente, nascosta e rivelata, ma il nostro corpo è così, no? Cioè, noi, anch'io adesso vorrei dire tante cose, ma soprattutto non so neanche cosa voglio dire, cosa sto dicendo. Perché tra quello che dico e quello che ho dentro, c'è comunque una... Cioè, il mio corpo in parte mi rivela, in parte mi chiude, mi nasconde, no? Ma anche in Gesù è così. La gloria di Dio è nascosta e rivelata in Gesù. È la gloria del Figlio unico, unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. tra coloro che hanno visto la sua gloria, Giovanni Battista è stato il primo. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, era lui, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me avanti a me, perché era in principio. Guardate, se poi leggete i Vangeli, partono tutti proprio dall'episodio del Giordano, del battesimo di Gesù, dove Giovanni dice, ecco l'agnello di Dio, il Vangelo di Giovanni, no? La voce del Padre, mio figlio unigenito, prediletto, ascoltatelo, seguitelo, capito? Giovanni è stato il primo che ha proclamato ad alta voce il mistero di colui che non solo gli passa avanti, ma che era prima di lui, che era al principio, no? Dalla sua pienezza. Ma tenete presente che è un uomo dalla sua pienezza. Noi tutti abbiamo ricevuto. C'è la comunità cristiana che ha seguito Gesù, che ha creduto in Gesù, attesta di avere ricevuto la rivelazione ultima di colui che era la grazia, il dono e la rivelazione di Dio, grazia e verità. Cioè nel dono di Gesù si realizza pienamente il dono della sapienza, della legge fatta a Mosè. Ecco perché lì si cita, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Perché se andate a leggere i Vangeli c'è questa continua discussione, no? Ma Mosè ci ha detto, tu dici, ma tu pretendi di essere Mosè? I cristiani appunto dicono Gesù e il Vangelo non contraddice Mosè, ma compie la legge di Mosè. Lui è la parola di Dio. Venuto dal Padre, guardate l'ultima frase, caro, basterebbe quella frase lì di dire Dio nessuno l'ha mai visto. Cioè quello che noi continuiamo a usare Dio, a dire Dio come ci pare, no? Dio nessuno l'ha mai visto. Gesù ce lo ha rivelato. Questa è la ricerca incredibile della verità da parte dei cristiani nella vita di un uomo. Venuto dal Padre, il Figlio vi fa ritorno dopo aver offerto agli uomini la possibilità di rinascere e diventare Figlio di Dio. Il Figlio unigenito che è Dio nel seno del Padre, è Lui che ce lo ha rivelato. Il Figlio, Gesù, ricordate che Giovanni, quello che ha scritto il prologo, è quello che la sera, alla vigilia della morte di Gesù, le ultimissime cose che Gesù ha detto e ha fatto, lui aveva, dice il Vangelo, aveva l'orecchio sul petto di Gesù. Cioè come se il discepolo, dalla vicenda di Gesù, volesse cogliere l'ultimo segreto, hai capito? Quello che Gesù fa col Padre, in ascolto, obbediente al Padre. Il Figlio, Gesù, è l'esegeta del Padre. Lui solo, quest'uomo, può interpretare Dio. Da lui solo possiamo sapere. Ti ringrazio, Padre, quel logion bellissimo al centro del Vangelo di Matteo, no? Ti ringrazio, Padre, diceva così, cioè diceva, aveva dentro sta roba qui, che è l'identità profonda di Gesù. Quello che noi diciamo la sua divinità è questa coscienza di Gesù. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato queste cose a me. Le hai rivelate ai piccoli, non ai sapienti, gli intelligenti che danno la spiegazione del mondo, ma ai piccoli, il tuo beneplacito per l'uomo. Ti ringrazio, Padre, me lo hai rivelato. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo rivela con amore, lo voglia rivelare, appunto non voglia perché sceglie qualcuno, perché ha la voglia di rivelare, no? La nostra ricerca di uomini, la ricerca più oscura e la più lancinante, che è la ricerca di Dio, la ricerca di colui che noi chiamiamo Dio e che nessuno qui ha visto. La nostra ricerca ha una guida. Dio nessuno lo ha visto. Il Figlio unigenito, proprio Gesù, l'uomo che un po' conosciamo. Il Figlio unigenito, l'uomo che un po' conosciamo e che è Dio, Lui ce lo ha rivelato. Insieme al grande grazie che rivolgiamo al Signore per questa idea, per questa iniziativa incredibile di cui noi non ci rendiamo conto evidentemente, ma basta anche solo sentirne parlare un po' da parte dei testimoni, da parte dei cristiani, per capire in quale immensa avventura siamo stati coinvolti. Ecco, mentre ringraziamo il Signore, gli affidiamo anche i nostri piccoli pensieri, le preoccupazioni, i desideri, i programmi per il prossimo anno. Affidiamo a Cristo, Re della Pace, le primizie dell'anno, con il sincero proposito di cooperare all'edificazione di un mondo più fraterno. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Signore, sapienza incarnata, fa che ogni uomo, per quanto stordito, per quanto avvilito e offeso, possa scorgere alla radice di se stesso la profonda uguaglianza con te, che sei, innanzitutto, mistero d'amore. Per questo preghiamo.
Il tuo regno, Signore.
Signore, fa che la continua parola di benedizione, che torna ad avvolgerci nelle liturgie di questi giorni, diventi il respiro segreto della nostra vita e la sostenga nella sua quotidianità, nella sua disarmante concretezza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, hai lasciato a noi e ai nostri fratelli nella fede i tesori della tua rivelazione. Fa che sappiamo davvero spargerli intorno, nella Chiesa e nel mondo, perché si ravvivino le speranze degli uomini e si possa scorgere in essi lo splendore della tua gloria. Per questo ti preghiamo.
Venga. Ovviamente tutti stiamo pensando, insieme al Papa, che nella giornata della pace metteva l'accento su questo tema del dialogo tra le religioni, e questi episodi di questi tempi, di questi mesi soprattutto, di questi attentati alle comunità cristiane. No? Capiamo tutti, credo, cioè chiamarli persecuzioni dei cristiani mi sembra un po' esagerato. Il problema è che ci sono tantissimi aspetti dentro questi fatti che bisogna cercare di capire, che riguardano dimensioni culturali, religiose, economiche, politiche evidentemente. E quindi io credo che la cosa più importante sia in questo caso di lavorare seriamente. I nostri figli, questo problema del rapporto tra cristianesimo e Islam sarà uno dei problemi che dovranno affrontare seriamente. Molto più seriamente di noi, che toccati dai primi fenomeni reagiamo così con molta, secondo me, con molta approssimazione come minimo. Perché appunto si tratterà di predisporre un cristianesimo più capace di entrare nei dialoghi storici. Cioè noi abbiamo un cristianesimo mezzo morto, confessiamolo, che vorremmo semplicemente difendere, no? E invece bisogna spenderlo, bisogna metterlo dentro, bisogna diventare molto più capaci di tradurre l'umanesimo cristiano in atteggiamenti effettivi e in capacità storica. Non penseremo che l'Europa sta proponendo al mondo un umanesimo di grande interesse. sta proponendo una tecnica esasperata, una ricerca spasmodica di consumi. Cioè non è che i cristiani non è che stanno dando al mondo granché, a parte i loro discorsi. E allora bisognerà che addestriamo i nostri figli a entrare nella storia in maniera più viva. E comunque sia, capite, appena si apre il discorso diventa enorme, però vorrei che pregassimo, a partire proprio da questi episodi, sulla responsabilità che abbiamo come cristiani di diventare capaci davvero di testimoniare il desiderio di Dio di farci fratelli. Preghiamo.
Venga il tuo regno.
O Dio nostro Padre, rinnova nel tuo spirito la faccia della terra e compi nel corso di quest'anno che si apre l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace, per Cristo nostro Signore.